Allora, mi presento io, mi presento Grazie, quindi guadagniamo tempo, ma semplicemente presento io in poche parole il progetto generale di questa quaresima. Grazie al progetto del mercoledì, che poi si parte subito dallo spazio alla preghiera di Dio, al silenzio e alla riflessione. Il progetto generale è semplicissimo, è scritto qua, pregare in quaresima. È una proposta, ci siamo molto divertiti su questo, grazie, una proposta su due giorni diversi, su due orari diversi, con due persone diverse, su due testi diversi, ma attenzione alla scuola di Martini legata alla domenica. Con Orazio sarà sulla prima lettura in preparazione alla domenica che viene. Con me la sera sarà sul Salmo come memoria della domenica che abbiamo celebrato, quindi prima lettura di domenica prossima, Salmo, ma questo sarà per domani sera, per domenica precedente. Importantissimo avere un proietto, se qualcuno non lo avesse, lo prenda anche lì. Ed è un momento di preghiera, di lezione, tendenzialmente fino alle 5 e un quarto, meditazione, canto, poi la preghiera silenziosa che è importantissima, pochi minuti prima delle 5 e mezza, il momento finale. Adesso lascio la parola a Orazio per la precisazione di questo canto, poi preghiera.
Buonasera a tutti, grazie di ritrovarvi, pertanto, e come diceva appunto Don Dario, un momento che vuole essere proprio essenzialmente di ascolto e di preghiera, diciamo che tale sia, facciamo ancora un breve canto introduttivo per chi si sentiamo di sicurezza, lo ripetiamo qualche volta, ci lasciamo così accompagnare dentro il clima dell'ascolto e della preghiera. Ascolteremo il testo del libro dell'Esodo, brevissimo silenzio, breve, giusto per dare il tempo di riscorrere un po', di fissare l'attenzione su un aspetto o sull'altro, così solo personalmente, poi faremo una proposta di lettura, di meditazione, lasciamo un po' di silenzio più ampio prima di concludere il Salmo, appunto il Salmo che poi settimana in settimana lega questo momento con quello che poi del giovedì sera e con quello alle 5 e 30 concludiamo. Vogliamo sì che sia un momento nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Misericordia, non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio,
perché il Signore non lascia in punto chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro. Il 7° giorno è il sabato in onore del Signore. Non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e quanto è in essi, ma si è riposato il 7° giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. Tutto il popolo percepiva tuoni e grandi, il suono del corno e molte fumante. Il popolo vide, fu preso dal tremore e si tenne lontano. Allora dissero a Mosè: parla tu a noi e noi ascolteremo, ma non ci parli di Dio, altrimenti moriremo. Mosè disse al popolo: non abbiate timore. Dio è venuto per mettervi alla prova, e perché il suo timore sia sempre su di voi e non vi piace. Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè andò verso la luce oscura dove era Dio. Il Signore disse a Mosè: così dirai agli israeliti, voi stessi avete visto che vi ho parlato del cielo, non farete del d'argento e del d'oro accanto a me, non ne farete per voi, farete per me un altare di terra e sopra di esso offrirai i tuoi olocausti e i tuoi sacrifici di comunione, le tue pecore e i tuoi buoi. In ogni luogo dove io vorrò far ricordare il mio nome, verrò a te e ti benedico. Questo testo c'è il gran parlare, c'è proprio la volontà di Dio di dire. Dio che parla a Mosè, che parla a tutto il popolo, è un testo complesso questo, in cui sembra che Dio parli a tutti e poi dopo ci viene detto che tutti però sono impauriti e dicono: no, Mosè, perché che Dio parli solo a te. Noi siamo un po' spaventati da questa cosa. E Dio che dice poi, che però ha parlato a tutti, che tutti hanno sentito. Di fatto c'è la percezione di qualche cosa che il popolo di Israele fa fatica ad afferrare, a sentire proprio, e si tiene un po' lontano, impaurito. Però queste 10 parole che noi chiamiamo di Carlo sono rivolte al popolo, sono proprio per loro, c'è un tu. Io ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto. È proprio per, è un rapporto diretto, una comunicazione diretta, un linguaggio in seconda persona. Dio restituisce il popolo di Israele il suo interlocutore. Certo, dopo ci viene detto Mosè il suo mediatore, ma sembra quasi che il testo ci dica che in forza di questa E questo timore del fuoco che Mosè ha sentito mediatore, ma è Dio e il fuoco, l'alleanza è Dio. Al popolo Dio si rivolge direttamente. In fondo non c'è nessun altro episodio nell'Antico Testamento che con questa insistente forza riporti un linguaggio così diretto da parte di Dio al suo uomo. Dio appunto si presenta, e non è certo secondario in questo modo in cui Dio si presenta. Certo, magari ovviamente un po' l'orecchio per il testo dell'Antico Testamento, diciamo sì, molto spesso Dio si presenta così quando dice qualcosa di sé, si presenta come colui che ha fatto uscire dalla terra di Egitto, dalla condizione. Perché Dio si presenta? Si presenta perché ad dire qualcosa di importante al suo mondo. Non si può decidere di ascoltare, di obbedire, di mettersi a servizio di qualcuno, di assecondare il suo desiderio se non lo si conosce. Dio dice chi è, lo dice dicendo cosa fa. Voi potete riconoscere chi sono stato io per voi. Chi sono io per voi ancora adesso? E per questo sarà possibile essere obbedienti. Lo schiavo, sì, lo schiavo ha chiesto di obbedire anche senza conoscere uno schiavo. Ma qui il rapporto, la relazione è diversa tra il Signore Dio e Israele. Dio si presenta proprio dicendo che è colui che ha già operato questa liberazione, che continua ad essere ragione viva nella storia e nel quotidiano di questa comunità ebrea. Perché noi parliamo di alleanza, il titolo di questo incontro su questo testo era proprio l'impegno e condizioni dell'alleanza. Ma alleanza è prima di tutto un altro modo di intendere il rapporto con Dio, altro che soprattutto quello e del servo schiavo che obbedisce. Perché solo così potrà avere senso per Israele e per noi oggi. Seguire le 10 parole e farlo diventare guida per il cammino di un'intera nazione e di un'intera comunità, di un'intera popolo di credenti. Insomma, non si obbedisce più per timore, o perché è più grande e più forte, o perché si è un po' costretti a diventare più forte, cosa possiamo fare là? Nemmeno si obbedisce più per conformarsi a un sistema a cui comunque fino a un po' si appartiene, ormai siamo dentro questo giro, questa ruota, quindi cos'altro possiamo fare? Si obbedisce più, ci dice il testo, perché lo si conosce più. E si obbedisce Dio perché c'è una grazia che abbiamo già sperimentato ed è il motivo per il quale noi ci viviamo. Ecco perché ti obbediamo. Si è già sperimentata la fidabilità di Dio, per questo che poi con insistenza Paolo soprattutto, ma non solo nei testi che abbiamo del Nuovo Testamento, insisterà sulla grazia che salva, perché non si corre il rischio di dire va bene, mi hai chiesto queste cose, va bene, mi piacciono, non mi piacciono, sono d'accordo, non sono d'accordo, le faccio e sono a posto e non se ne parli più e io mi sono guardato la salvezza. Non è questo. Ed in fondo questa è una delle ragioni, permettetemi di dirlo, proprio in questo anno, in questi giorni che ricordiamo i 500 anni della riforma, all'inizio della riforma di Lutero, che Lutero con tanta insistenza riprendendo soprattutto il testo di Paolo Romani, diceva, ma no, è per la grazia, è per la fede che noi siamo salvati. Cioè, è perché abbiamo conosciuto Dio, ma poi è chiaro che noi cerchiamo di agire secondo Dio, ma perché non abbiamo conosciuto, abbiamo capito quanto gratis ci è arrivato il suo amore. E allora sì che io capisco, ma perché mi fido di lui, perché lo amo? Non perché devo. Ma dentro questo testo c'è già questo germe, chiarissimo, anche in un testo così antico della tradizione di Israele. Anzi, oserei dire ancora di più, ci è chiesto di seguire il desiderio di Dio, proprio perché solo così noi potremo sperimentare fino in fondo la libertà. illusione, quello di essere liberi attraverso la disobbedienza, illusione. Le 10 parole sono la via per la libertà, non un vincolo per niente. E se ci guardiamo un po' dentro dobbiamo proprio dirci un chiaro chiaro. Se seguire il Signore ci ha chiesto, siamo qua a facciamo pure altro. Se vivere secondo il Vangelo è percepito come un gioco pesante, qualcosa che vincola la nostra libertà, se non avvertiamo almeno la possibilità di una scintilla di gioia nel dire sì, questo mi ha chiesto il Signore, io tutta la mia volontà, la mia fragilità, però se non mi attento e mi sto, se non si avverte nemmeno un po' di quella freschezza di dire che questa è la strada giusta. Allora forse faremo meglio farci qualche domanda in più, capire verso cosa ci stiamo orientando. Ecco perché forse molti preferiscono, come la traduzione di Isaia suggerisce, chiamare questa testa le 10 parole, non i 10 comandamenti. Perché appunto non c'è un Signore che può disporre in modo duro del nostro futuro, per il quale dobbiamo essere obbedienti per tenere un mondo. Ci dà un comando e così. Ecco, di fronte Dio aveva capito ben altra cosa. Cos'altro ci dice Dio di sé? Ci dice che è geloso. Io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso. La gelosia dell'amore che teme di perdere la mano, in fondo è questa. Che qualcosa si vibra dentro il legame tra me e colui con lei che amo. Io un po' così, teme di perderci. E la preoccupazione di chi vuol fare tutto quello che è nelle sue possibilità per mantenere vivo il legame di amore. Questo vuole fare così, in questa direzione ci vuole. Ecco perché ci incarnerà una via, la via attraverso queste 10 parole. Che non ci accada, sappiamo di essere perfettamente capaci di perderci altrove, di andare lontano, di disperderci, di perdere l'orientamento. È una gelosia di passione, di amore. Se poi dopo vediamo dentro questa parte del testo in cui Dio parla della sua gelosia, se vediamo qual è la proporzione tra il punire chi mi odia e il mostrare bontà nei confronti di chi mi ama, c'è così che una proporzione che praticamente non esiste. Unisce la colpa del padre nei figli, non è giusto. Dai padri verso i figli, che colpa ne ha più fino alla terza e alla quarta generazione. Esagerato, nipoti e nipoti. Ma Dio mostra la sua volontà fino a 1000 generazioni per quelli che mi hanno. Cioè, se adesso ci ragioniamo un attimo, che basta uno che ha Dio, quella garanzia per 1000 delle sue generazioni è data. Come dire, siamo a posto, non c'è proporzione, 1000 generazioni. Non abbiamo ancora esaurito da allora adesso. Cioè non c'è proporzione. Basta uno che riconosca l'amore di Dio e l'amore di Dio è per tutti. È un modo, come piace di sarei attraverso i numeri, di raccontare che in realtà la punizione di Dio non esiste. C'è solo una volontà che non è vera. Anche se il racconto passa attraverso questa immagine si può scoprire di Dio che punisce fino alla terza e quarta generazione, ma c'è una famiglia di volontà che è un po' dice, impossibile. Tanti studiosi sottolineano come probabilmente nella storia di Israele questo testo delle 10 parole sia stato in diversi momenti della storia
spostato, noi abbiamo un elenco ormai tradizionale, lo sappiamo magari tutti a memoria, di 10 comandamenti, però forse ne sarete accorti anche voi qualche volta leggendo il testo che c'è qualcosa che potrebbe suonare diversamente, in particolare la parte finale, il no, quello che noi chiamiamo il no, il 10 comandamento, in cui si dice non desidererai la casa del tuo prossimo, non desidererai la moglie, lo schiavo, due asini per alcuna cosa. Sembra quasi una cosa sola, un unico racconto, ma sono qui a per dire delle cose che porta la moglie. Gli studiosi, diversi studiosi, anche così, da questo punto di vista, supportati da antichi documenti dei rabbini ebrei, sottolineo che forse inizialmente l'elenco era delle 10 parole al verso, questo 9-10 erano 9-10 erano insieme. L'idea della donna di allora era chiara: cosa, donna, schiava, due, tutto sommato, siamo sempre lì a diventare l'uomo. E forse invece il decimo comandamento avrebbe ritrovato in quella divisione che c'è, in quella possibile divisione che c'è in mezzo. Primo, non avrai anche lei. Secondo, non ti fare nessuna immagine, come indicato appunto nella parte iniziale. E permettetemi oggi, per questa occasione, di provare a rileggere, come faccio adesso così con voi, passo passo, molto lentamente, i 10 comandamenti, usando questa ulteriore divisione, non tanto perché dice adesso che non va più bene quello che abbiamo in chiamo per quanto cambiamo, ma solo per così dare un accento a una sottolineatura un po' differente. Vorrei rileggere un po' con voi rapidamente, in modo semplice, queste 10 parole, soprattutto nella direzione di due accenti che credo ci vengano suggeriti, quello del diritto e del rispetto. Anzitutto, non avrai altri dei di fronte a me. Altri dei di fronte a me vuol dire proprio di fronte, cioè non mettere di fronte una cosa e l'altra, non mettere di fianco, non affidarti a Dio l'altro o l'altro, uno, e l'unicità di Dio. Non mettere insieme cose diverse. Nessun altro sia considerato importante come viene conosciuto l'importanza di Dio nella nostra vita. Mi invito a dire, ok, ma cosa ti sto appoggiando? Dov'è l'importanza e la sicurezza del mio cammino? Non avrai un altro di fronte. Di fronte che abbia un po' di fianco. E poi appunto potrebbe essere questo, almeno per questa sera, un secondo comandamento, una seconda parola: non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto la sole cielo, eccetera, eccetera. La proibizione delle immagini, voi sapete che è stata sempre un capitolo molto importante per tutta la storia di Israele, quanti richiami anche dei profeti, ma sappiamo bene anche come il racconto dell'Esodo stesso ci dice di cosa accadrà subito dopo, a caso gli ultimi versetti che abbiamo letto ci ricordano a stare attenti, non fate nessuna immagine di argento, niente di tutto questo. La proibizione delle immagini proprio per il rispetto della grandezza di Dio. Rispettiamo chi Dio è. Non è disponibile alle nostre mani, non è raggiungibile dai nostri sforzi, non è a misura nostra, ma certo che possiamo considerarlo vicino e perfino avanti nei nostri confronti. Ma come del resto dovrebbe essere di fronte a chiunque amiamo o da chiunque siamo amati, mai a disposizione. Non è mia proprietà, non lo posso gestire come voglio io. Dio non fa quello che io gli chiedo, e tante volte non fa quello che io gli chiedo. L'ho fatto per chi le richieste che non sono state eseguite. Perché Dio non è disponibile alle nostre mani, non è quello che fa ciò che noi vogliamo. Dio è liberante. E allora non avere un'immagine, voi sapete per Israele, nemmeno conoscerne il nome. È proprio un modo per dire Dio non è disponibile.
così come lo vorremmo. La grazia del Padre con cui Dio si manifesta in tutta la storia dell'Antico, ma anche del Nuovo Testamento, è nube, vento, fuoco, tuono, una cosa che ci manifesta, è un altro discorso di là. Terzo. Non pronunciare il vano in voce del Signore, non usare il nome di Dio per scopi che sono tuoi, non usare il vano, non è semplicemente non bestemmiare, ma proprio dire guarda Dio, non è che ti puoi usare Dio per quello che tu pensi, per quello che tu vuoi. Qualche volta abbiamo visto cose agghiaccianti nella storia, non solo la Santa da lungo tempo, fatte nel nome di Dio. No, ma in fondo dico sempre a me, quando si chiede come sto facendo per questo legge, c'è anche quello che ti corpo, dici delle cose di Dio come se tu sapessi che Dio cosa piace, cosa vuole. Ecco, dovrei sempre dire, io penso che, ma forse potrei pensare che probabilmente cerchiamo di fare un'interpretazione, perché è più grande di noi cosa possiamo dire. Quindi dire cosa Dio pensa, cosa Dio vuole, sempre tra virgolette. Non usiamo il suo nome indebitamente. E poi il quarto comandamento, sempre in questo elenco, è il sabato. Il sabato, che è appunto nell'etimologia del termine Shabbat, vuol dire cessazione, cioè tira via le mani. Sì, tu sei bravo, tu fai tante cose, tu sei capace di mandare avanti il mondo, le tue attività, sei protagonista del tuo tempo, ma togli le mani, non perché il mondo va avanti anche senza di te. Il mondo lo tiene nelle sue braccia Dio, non sei tu il salvatore dell'umanità. Se anche per un giorno smetti di fare le cose importanti della tua vita, guarda che il mondo va avanti lo stesso, anzi. Se sei capace davvero di smettere, ti accorgi della grazia di Dio e tu magari rischi di dimenticare perché tu fai più quello che tu sei, quando tu sei chiamato, tu sei capace. Togli le mani. Nemmeno mettiti a fare troppa strada, come voi sapete nella tradizione di Israele, nemmeno mettiti a cucinare, ci sono tutte le proibizioni che il popolo di Israele ancora osserva. Della storia del mondo, non sei tu e Dio che vanno avanti, sì, più insomma. Occupati di qualcosa che magari rischi di perdere per strada durante il tuo grado operare di giorno in giorno, occupati della tua relazione con Dio, occupati della relazione con gli altri. E poi il quinto. Onora battere la fede. Anche qui non si tratta solo dell'obbedienza, si tratta anche di un rispetto. Il rispetto del diritto dei genitori ad essere oggetto di cura se ne hanno bisogno. Questo dire l'onore, questo dire l'onorabilità, e rendersi conto che può accadere che il genitore è il primo tempo di fragilità e quindi deve cura così come lo vuoi se è una misura in cui è dato alla tua mano. È qualcosa di più complesso, è la custodia di una relazione anche in tempi che possono cambiare diverso, può onorare il padre e la madre tra i ragazzini, gli adolescenti, i giovani, gli adulti, o quando siamo a vedere una più partita, è diverso. Ma quello che è importante è custodire, rispettare questa relazione, nelle sue variabilità, mantieni, custodisci l'onore. Questi primi cinque. Un sesto comandamento, una sesta parola di queste dieci nomi, un incidente. Questo invito era da noi, giustamente, da credenti di un'altra epoca, lo intendiamo con un diritto assoluto, non ci era, era nella il momento in cui questa parola è stata pronunciata e consegnata in questo modo, è diventata strumento per la vita del popolo di Israele, non significava di dietro assoluto di uccidere. Adesso tempo volta nella storia di Israele, il nome di Dio si diceva, per la mancanza di rispetto di alcune leggi importanti di Israele si diceva, ancora il tempo di Gesù che ancora dopo che era oggi. In realtà quindi questo non ti dico di non uccidere, si tratta dell'impegno a non farsi giustizia da soli, a non togliere arbitrariamente la vita ad altri in base ai criteri propri. Ecco la prima forma di rispetto, rispetto per gli altri, non sei un padrone. Potresti anche avere ragioni per pensare che l'altro meriti, forse qualche volta cerchiamo di pensare che qualcuno meriti di scomparire da questa terra perché il suo male è troppo grande, noi giudichiamo il suo male troppo grande, ecco, non è il nostro diritto, non siamo noi a farci giustizia, non siamo nemmeno noi a dire fino in fondo che cosa sia la giustizia, così come Dio dice. La settima parola, l'invito a rispettare la sacralità del matrimonio, qui c'è proprio una forma di rispetto, rispetto il legame che io ho costruito, ma rispetto anche il legame che altri hanno costruito, non mi fa poco. Questa parola che ci dice di non commettere adulterio, proprio questo rispetto dei legami, dell'equilibrio, del modo con cui l'amore si è scritto nella storia delle persone, ma di cuore da queste cose. Anche qui la prospettiva è un po' sempre la stessa, se vogliamo, non arrogare il tuo diritto di stabilire qual è la direzione che altri devono prendere nella loro vita. E poi non rubare, anche qui non rubare è qualcosa di più ampio, come il popolo di Israele l'ha un po' sempre inteso, non si tratta solo di sottrarre qualcosa all'altro, certo anche questo, ma si tratta di, soprattutto di rispettare ciò che sostiene la vita dell'altro. Non rubare perché è quello che serve all'altro. Dentro questa parola c'è anche il non rubare la libertà, così ha sempre inteso che Israele nei commenti un po' di sempre del popolo ebraico, cioè non togliere la libertà, cioè ciò che consente l'altro di vivere per quello che è, non rubargli la libertà. Il rapire qualcuno in questo tempo, o il ostentare qualcuno, era un'altra situazione di pericolo. La nuova parola, attenzione a non compromettere la libertà e la vita altrui attraverso una testimonianza menzognera, come un processo. Anche qui siamo legati ai passaggi che di parole in parole ci dicono: non togliere la libertà, non rubare la libertà a un altro, facendo una testimonianza non buona, non togliere neanche l'onore. Non parlare male. Prima dici una parola, ancora qui impiega rispetto di tutto ciò che parte della vita di un fratello, come il desiderio che viene stigmatizzato, non è tanto il desiderio di avere come l'altro, ma il desiderio di avere esattamente quella cosa dell'altro. Noi siamo in un tempo in cui le cose sono prodotte in serie, per cui desiderare la cosa degli altri nella nostra vicinanza, desiderare di avere la stessa cosa che ti ha comprato due contro Dio. Invece qui si trattava di sottrarlo all'altro per averlo per sé. Ecco, questo è il desiderio che qui è indicato incapace di rispetto. Vi lascio un'ultima parola, non è mia, ma sono le parole dei Midrash, quei commenti che il popolo di Israele ha sempre fatto per leggere e rileggere da angoli diversi ai racconti del testo biblico. Si domandava prima di me, Cosa avvenne quando fu data la Torah, la legge? Rispondo, ci fu un grande silenzio e tutte le bestie della creazione si fermarono e così pure tutti i fiumi, tutti i venti, tutti i mari fecero silenzio. Anche se la legge interrompeva il canto. E sentì la voce del Signore per tutta la terra proclamante la sua legge. E la voce di Dio si divise in 70 lingue, quante nazioni di tutta la terra. E trasformate in fuoco queste parole riempirono come fiammelle tutto il mondo. Forse ci sono qualcosa di familiare. Allora Israele disse, ora sappiamo che il Signore viene con la sua gloria di cieli e della terra. Ma anche Mosè salì in cielo a prendere la Torah fino al cospetto di Dio, nel santo dei santi, dove stava il Messia, incoronato in attesa. Dio mostrò Mosè al Messia dicendogli, costui comincia la tua opera e tu Messia lavora per portare a compimento. Mosè ha liberato Israele dalla schiavitù dell'Egitto e tu libererai il tuo uomo dalla schiavitù del peccato. Mosè ha dato a Israele l'acqua e il pane e tu darai al tuo uomo in pace e giustizia. Mosè condurrà Israele alla terra promessa e tu farai della terra europea la terra promessa. E i peccatori ti metteranno sotto un gioco di ferro, spegneranno il tuo respiro, la tua lingua seccherà e tutte le sofferenze di ogni tempo e di ogni luogo saranno le tue. Vuoi tu accettare di compiere tutto questo? E il Messia rispose, con gioia accetterò tutti i dolori, purché nessuno sia perduto in Israele, nessuno tra gli uomini si perde e tutti siano aiutati da me. Non solo quelli che entrano nei miei giorni, ma anche quelli che giaceranno nella polvere. Tutti i figli di Adamo e Adamo stesso siano salvati dalla mia sofferenza. Se è così, accetto tutte le sofferenze. Dunque, con Mosè, impara la parola e insegnalo. Io verrò a compierla. E anche tutti i parentici a riecheggiare della memoria, ricordando colui che non vi ha ricordato. Yes.